buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Ricordiamo gli indirizzi.
Sì.
Io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza.
Sì, a parte i soliti indirizzi, ripetiamo e conviene sempre ripetere che esiste poi strumento internet per i contatti, i collegamenti, l'informazione.
Ma poi ne parleremo, Francesco.
Sì, anche perché appunto tenete conto che nonostante che molte persone hanno cominciato a che l'audio siano in ferie, l'istituto è ancora attivo per, le per attivare e migliorare la mailing list, perciò troverete insomma...
Per la mailing list e per tutto il resto.
E per i siti anche.
No, ma in effetti guarda, stiamo veramente perdendo, impiegando un sacco di tempo da dedicare a internet. E d'altronde,
d'altronde è uno strumento, fondamentale che è utile e serve, insomma.
No, no, è utile, sì. Bene, Francesco, parliamo allora del rito di agosto.
Allora, io ricordo appunto che ad agosto appunto ci sarà per il quarto anno consecutivo un piccolo rituale sull'altopiano di Asiago, per le date, le modalità, le persone che sono interessate possono chiamare il 338-319-7720 o mettersi in contatto tramite posta elettronica, non all'indirizzo di Claudio ma quello dell'istituto, perché Claudio è in ferie e non ha voluto informatizzare la casa delle ferie e di conseguenza non ha la posta elettronica.
Sono in meditazione.
E di conseguenza appunto le persone che sono interessate si possono fare vivo. Fare vivi appunto tramite questi sistemi, o il telefonino o la posta elettronica, o anche la posta ordinaria, perché bene o male c'è una verifica quasi quotidiana delle caselle postale, perciò anche se qualcuno dovesse scrivere sa che sicuramente troverà la possibilità di avere una risposta anche scritta. Allora, il rituale non dura molto, non dura moltissimo, cioè nel senso che non dura giornate ma dura alcune ore e di conseguenza... Ecco, è abbastanza comodo, è nella zona di Asiago, il posto è diverso da quello degli anni precedenti, però appunto è lì vicino.
Ah, a proposito del posto, io sono stato sul posto, abbiamo trovato un sistema per arrivarci che dimezza i tempi e partendo da un'altra ottica, da un altro punto di vista, praticamente dimezza la fatica per arrivarci. Per cui, nonostante sia praticamente lo stesso identico posto, la fatica è dimezzata. Per cui tutti i camminatori che facevano fatica a camminare sappiano che abbiamo facilitato del 50% il percorso come fatica, pur arrivando allo stesso posto. Un'altra cosetta ancora. Ricordatevi, scarponcini, e anche se a me piacciono molto le gambe delle donne, le donne si premuniscano di pantaloni perché è inutile rovinarsi le gambe quando si cammina in montagna. Scarponcini e pantaloni, mi raccomando.
Sì, ecco, di conseguenza appunto è un rituale di tipo religioso, di tipo privato. È una cosa che coinvolge la realtà delle persone, le loro sensazioni, le loro emozioni, i loro desideri, la loro voglia di fare. È una manifestazione appunto che è individuale, di conseguenza ha una notevole importanza, è una cosa diversa da una conferenza, da un incontro, da un dibattito, perciò anche le persone che vogliono partecipare, diciamo che vengono...
con uno spirito corretto.
Vengono con uno spirito diverso dalle altre cose e le persone nuove che si vogliono avvicinare è anche giusto che ci sia un colloquio prima, cioè nel senso o conoscete già qualcuno che ha partecipato al rito, che di conseguenza dite... può intervenire e vi spiega un attimino anche quali sono le metodologie, quali sono le cose, le energie che vengono messe in moto, o se no chiamate e noi vi mettiamo appunto, vi informiamo, facciamo una chiacchierata su cosa intendiamo fare appunto con il rituale di Asiago. Ricordo appunto che ci sarà camminare diciamo una mezz'ora per il momento, ci sarà la durata del rito che sarà quantificate in un'ora, mezz'ora per ritornare, poi si andrà a mangiare qualcosa assieme. Logicamente anche andare a mangiare assieme dopo, se qualcuno ha dei tempi diversi, può anche non fermarsi e di conseguenza può partecipare soltanto al rito. Perciò chi vuole partecipare, chi vuole intervenire, chi vuole fare qualcosa, chi vuole anche conoscere le modalità e valutare per partecipare, a parte appunto gli indirizzi postali, a parte appunto il discorso del telefonino, può anche utilizzare la posta elettronica. Io appunto... invito tutte le persone che vogliono partecipare a dare conferma molto rapidamente, perché c'è il problema tecnico di confermare o no i numeri di partecipanti per la cena della sera, perché per quanto riguarda invece il rituale chi viene non ha un problema. L'unica cosa che noi chiediamo, per chi vuole, logicamente non è obbligatorio, non è richiesto, non è fondamentale, di portare una fascina con l'erba preferita, al limite, siccome
erbe aromatiche, sì.
Erbe aromatiche, siccome un nostro amico che non partecipa ci rifornisce regolarmente di erbe aromatiche, per chi non ha il tempo, chi non ha la voglia, chi non si ricorda, faremo alcune fascine piccole in più, in maniera tale che trovi qualcosa già fatto.
L'importante sarebbe l'intenzione, cioè l'importante al fondamento è l'intenzione, perché il mazzetto di erbe aromatiche in realtà è espressione dell'intento della singola persona con i piaceri, in questo caso è i piaceri della tavola, cioè l'aromatizzatore, però è sempre un'espressione di noi stessi, cioè il nostro piacere, il nostro gusto, i nostri occhi, cioè, esprimono sempre noi stessi, no? Questo è il senso del...
Sì. Di conseguenza, appunto, è essendo una manifestazione che ha a che fare appunto con la manifestazione del nostro sentimento, con il nostro desiderio, è una cosa importante. Logicamente non ci sono regole da rispettare, e quest'anno è stata introdotta, già lo scorso anno è stata fatta una devotio, e chi vorrà la andrà a declamare, la potrà recitare.
Soltanto le persone che sono già venute, cioè quelle che hanno già partecipato, sì,
ma anche chi ha già partecipato, se non se la sento, non, certo, desidera, non vuole, non è obbligatorio.
Cioè, non partecipare a declamazione da devotio è facoltà. Cioè, tutti possono non partecipare, quelli che però decidono di partecipare devono essere quelli che già hanno partecipato negli anni precedenti, è la condizione minima della passione.
Sì, perché appunto l'unico problema è che una persona che partecipa la prima volta ha come minimo delle difficoltà di comprensione, di comprendere, anche se è un ascoltatore abituale della nostra trasmissione.
Anche se è uno che partecipa ai nostri gruppi, perché esistono persone nuove che arrivano, che ormai sono integrante, insomma.
Cioè sono persone che hanno partecipato ai nostri incontri, alle nostre conferenze, che non hanno mai
partecipato. E anche attive, oltretutto.
E anche attive, che non hanno mai partecipato appunto a questo rituale di Asiago, e di conseguenza anche per loro rappresenterebbe una difficoltà nell'entrare nello spirito della cosa, non perché richiede un'abilità, una capacità incredibile, ma è soltanto un problema proprio di spirito, di sintonia, di affiatamento e di altre cose.
Dobbiamo stabilire anche delle regole minime, Francesco, capisci? Cioè, al di là di ciò che è quello che noi vorremmo, in realtà esistono, bisogna stabilire anche delle regole minime che siano minimamente oggettive, capisci? Al di là di quello che è il nostro sentire, sappiamo benissimo che le regole sono fatte con milioni di eccezioni, per cui la regola è come se non esistesse, però servono dei punti di riferimento, altrimenti ci va tutto a catafascio, insomma, anche se sappiamo che certe regole, quando ci sono, vanno a rompere le scatole oppure non hanno valore, insomma.
Ecco, appunto, io, concludendo questo intervento, ricordo il numero del telefonino, che è 338 319 7720, è quello che potete chiamare, se no utilizzate gli altri sistemi classici. E concludendo questo, introduco il discorso che esiste un nuovo sito, ne vuoi parlare te, Claudio?
No, praticamente l'argomento dell'intera trasmissione, sarà l'argomento di tutta la trasmissione, che abbiamo aperto un nuovo sito su GeoCites, e abbiamo avuto l'esigenza di aprire GeoCites, Yahoo praticamente, tanto perché è più semplice, no? I servizi di Yahoo. Perché questo? Perché per definire il male dal punto di vista del paganesimo politeista. Cioè, in realtà nei paganesimi antichi, nelle religioni antiche, il male non è mai esistito. Cioè, il concetto di male non esisteva. Esisteva il concetto di scontro, il concetto di contraddizione, il concetto di i figli neri di notte, per esempio, no? E discordia. Cioè, quelli, esisteva lo scontro, diciamo, anche le cose che ti possono distruggere, annientare, ma il male come assoggettamento, come distruzione sistematica dell'uomo, della vita, della natura, dell'esistenza, degli dèi, non è mai esistita. Cioè, noi per la prima volta stiamo lavorando per costruire il paganesimo politeista moderno, e dobbiamo purtroppo fare i conti con questo, ed è una novità in tutta la storia. Questa è stata una novità nella storia passata, si poteva sbagliare, no? Si poteva fare anche le più grandi carognate, le stragi, le distruzioni. Succedeva però che Cronos vinceva sempre, cioè il tempo andava a modificare ciò che veniva distrutto. Praticamente c'era qualcuno che distruggeva chi distruggeva, qualcun altro superava un altro.
Sì, ma anche la volontà di distruzione non è che fosse la volontà di distruzione totale, era sempre relativa, cioè nel senso che si sconfiggeva l'esercito nemico, ma non succedeva all'intera popolazione nemica.
Ma ci sono stati tipo gli assiri che hanno fatto anche delle devastazioni infami, però è arrivato anche il momento in cui gli assiri hanno finito, cioè sono stati superati, sono stati distrutti, capisci? Cioè ce ne sono state nella storia.
Gli assiri purtroppo vivevano in una regione che ha una caratteristica di scontro, perciò hanno, se esiste il genio del luogo, anche loro hanno avuto l'influsso del genio del luogo, insomma.
No, ma quello che io volevo spiegare è che non è mai esistito l'assolutezza nella distruzione degli esseri, no? Cioè, per la prima volta si è presentato e per 1600
anni. Sì, ma non esisteva la distruzione per la distruzione, cioè l'assoluto della distruzione. Esisteva la distruzione come una volontà di dominio, di scontro, di potere.
Comunque noi purtroppo dobbiamo affrontare questo, e questo diventa talmente importante in quello che noi stiamo facendo da essere prioritario. Per cui vicino a ciò che noi costruiamo, vicino ai nostri discorsi, a tutto quello che facciamo, è necessario indicare il male. E questa definizione del male ha assunto una priorità così grossa, così enorme, da diventare un sito a sé, cioè avevano dovuto dedicare praticamente un sito a se stesso. Cosa c'è in questo sito? Lo diciamo subito? Allora, in questo sito ci sono state messe 4 pagine fondamentali. La prima tre di queste pagine le conoscete, ed è Gesù di Nazaret, la sottomissione in Giovanni, cioè come viene organizzata emotivamente la sottomissione. E ve li ho letti, vi ricordate che io ve l'ho letto e ve l'ho fatto questi discorsi? Avevamo il commento a tutta una serie di Vangeli dove sto lurido maiale che è Gesù di Nazaret si divertiva a sottomettere e a distruggere le persone. E in Giovanni questo assume un'importanza grandissima, ed è il commento a 5 Vangeli di Giovanni, che è la risposta ai giudei, il pane del cielo, la missione di Gesù, Gesù ribatte all'alterigia dei giudei e Gesù alla festa della dedicazione. Questi 4 Vangeli dimostrano come sto lurido maiale, che è il Gesù di Nazaret, aveva un solo scopo: distruggere gli esseri umani sottomettendoli. E non esistono altri scopi e altri fini. Quando si distrugge l'essere umano, la sua manifestazione divina nel mondo, si va a distruggere anche il mondo, cioè si va a distruggere tutti gli dèi. Perché? Perché si ha bisogno di sottomettere. Dopo avevo messo un secondo aspetto che vi ho fatto, e è Gesù di Nazaret, il torturatore di chi non si può difendere. Questo pezzo qui non ce l'ho, per cui non vi posso dire i vari Vangeli, però ve li ho già fatti per radio questi, e sono 13 file, cioè 13 pagine, che vanno a commentare 12 Vangeli presi da Marco, Matteo e Luca. E questo pazzo di Nazaret, questo delinquente assassino, che va a massacrare, a distruggere, a annientare chi non si può difendere. Veramente una cosa vergognosa. E quando questo diventa fare del Dio, cioè imperativo del Dio, che dice agli esseri umani tu devi distruggere, devi torturare, devi uccidere, devi ricattare le persone, e diventa manifestazione del Dio dei cristiani. Dopodiché sono andato a mettere un altro pezzo che non vi ho fatto per radio, e un giorno forse ve lo farò, però lo trovate tutto quanto appunto sul sito, ed è il commento all'Eneadi di Plotino. Perché il commento all'Eneadi di Plotino nel sito del male? Perché dovete sapere che questi poveri neoplatonici si sono fatti un mazzo tanto per affrontare i cristiani, però alla fin fine tutto il mazzo che loro si sono fatti è stato usato dai cristiani per giustificare il loro Dio. Mi spiego meglio. I cristiani hanno due cose, hanno la Bibbia e i Vangeli. I Vangeli e la Bibbia, gli Atti Apostoli, insomma aggiungete quello che volete, sono gli unici libri propri dei cristiani. Quello che è il concetto dell'uno, il concetto del libero arbitrio, il concetto dell'intelligenza, il concetto del sommo bene, tutti questi concetti non appartengono ai cristiani, appartengono ai neoplatonici, esattamente a quel genio, perché era effettivamente un genio, che è Plotino. Solo che Plotino ha fatto la persona nobile per opporsi a sta schifezza del pazzo di Nazaret, del macellaio Sodoma e Gomorra, di sti assassini, Solo che le espressioni concettuali che lui ha fatto sono state prese in toto dai cristiani e fatte proprie. Cioè, prima si ammazza il nemico, lo si distrugge, lo si annienta, poi si prende quello che lui ha detto e lo si usa per continuare a massacrare gli esseri umani. Allora, siccome questo è un gioco sporco a cui noi non giochiamo, oltretutto noi siamo precedenti a quello che è i neoplatonici, cioè siamo pagani, cioè ricordatevi, cioè, facciamo riferimento alla relazione fra l'uomo e il mondo, non alla questione delle idee fuori dal mondo, le idee appartengono al mondo. Bene, anche questo rappresenta la definizione del male. Perché? Perché attaccando il concetto di uno, mettendo a posto il concetto di libero arbitrio, mettendo a posto il concetto di intelligenza, di nous, mettendo a posto il concetto di sommo bene, mettendo a posto il concetto di libertà, noi andiamo a definire come vengono giocati questi concetti per costruire il male. Per cui il commento a 9 aspetti dell'Eneadi di Plotino. E infine, ciliegina, ho messo tutto il crogiolo del male. Il crogiolo del male per la prima volta è linkato in maniera completa. Come, cos'è il crogiolo del male? Ve l'ho fatto per radio, eh? Come si distrugge la capacità magica nei bambini? Come si distrugge il divenire magico dell'essere umano e quali sono le cose che noi pensiamo che siano normali e naturali e invece sono delle grandissime aberrazioni, come il pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, che tutti pensano che sia buono, in realtà un macellaio, un assassino, un porco, un figlio di puttana, un testa di cazzo, e non lo dico io, lo dice le leggi di questo Stato. Lo dice le leggi di questo Stato. E le leggi di questo Stato dicono anche un'altra cosa. Dicono che Wojtyla andrebbe processato per genocidio e strage. E allora, lo sapete perché Wojtyla non viene processato per genocidio e strage? Lo sai, Francesco? Mm-hmm. Perché nel 401, durante lo scontro fra, vediamo un attimo se ce l'ho, fra Simmaco, vescovo, e un altro per avere la priorità, e Laurenzio per avere la priorità sul vescovado di Roma, cioè per diventare papi, si inventarono che nessuno può giudicare il papa, e fu un'invenzione fatta nel 501 e fu surrogata, fu coperta da decine e decine di falsi, di menzogne, di puttanate con cui si voleva impedire che venisse processato chi si stava apprestando a massacrare l'umanità.
Beh, basta pensare al falso della donazione di Costantino, cioè nel senso che...
Quisiscei!
Sì, ma già il falso della creazione del mondo da parte di un dio... Cioè, certo. siamo dentro nella tradizione, cioè viene rispettata, è solo una continua di conferma di quello che esatto. Loro vogliono, insomma.
Allora, sul sito, sul nuovo sito, e vi do l'indirizzo del sito, comunque siccome l'ho anche messo sulle pagine principali, cioè non sono riuscito a lanciarlo molto, però sulle due pagine principali, Federazione Pagana e sul quella dei miei libri, c'è il link per arrivarci. L'indirizzo del sito è http://it Italia it.geocities. Francesco ride perché ho sbagliato a mandarlo anche in giro. geocities.com/paganoit/index.html, perché serve anche
l'index HTML non serve. Basta solo pagano it e via.
Allora, http://it.geocities.com/paganoit.
Sì, giusto.
Barra, e ve lo trovate. Per cui questo è quello che abbiamo messo sul sito. L'ho linkato, l'ho mandato un po' in giro, non sono riuscito a far tanto perché abbiamo fatto all'ultimo momento prima di partire per le ferie.
No, ma già su alcuni motori di ricerca è stata fatta la domanda di registrazione, perciò adesso sai quel discorso di agosto, molti motori di ricerca girano più lenti, però alcune decine di domande di iscrizione sono state fatte. Bisogna vedere i tempi di lavorazione che hanno, insomma.
Bene, dopo quando rientro metto i link per gli altri del reciproco e sistemiamo un pochetto la faccenda. Comunque questo è il regalo che noi abbiamo fatto nella costruzione del paganesimo politeista. Vai Francesco.
Sì. Beh, sai, il discorso del, tu parlavi del discorso di Plotino, cioè nel senso che i cristiani con la solita abilità di falsi e di deformatori della delle affermazioni altrui hanno utilizzato delle affermazioni in maniera abbastanza arbitraria. E questo l'hanno fatto con Plotino, ma l'hanno sempre fatto. Cioè, basta pensare che, ad esempio, tutte le invocazioni che i pagani facevano al Dio, loro le traducevano il Dio. Ma logicamente, si è capito, c'era una bella differenza, perché si riferiva al Dio Pan, al Dio Apollo, alle varie divinità. Loro no, no. Il fatto che parlassero di Dio per loro significava che era il Dio, cioè il Dio dei cristiani. Un'altra cosa che ad esempio hanno utilizzato in maniera abbastanza astuta, ma menzognera come sempre, come ogni cristiano, è ad esempio il famoso, la famosa statua che c'era ad Atene al Dio sconosciuto. Ma non era il Dio sconosciuto che doveva arrivare, non era il Messia che doveva arrivare, ma era un posto, un libro che ogni Dio che si presentava nuovo poteva essere inserito in questo panteo. E loro l'hanno tramutato come un Dio specifico. Cioè, hanno sempre creduto a uno tutto. Invece era una porta aperta, sapendo che le divinità possono arrivare continuamente, era il posto riservato al Dio che ancora non si conosceva, ma non a un Dio. Nel momento in cui si conosceva uno, quel posto era libero per un'altra divinità. Loro l'hanno tramutato come dicendo sì, aspettavano tutti quanti, e i pagani antichi non erano così stupidi, i cristiani dicevano appunto aspettavano l'avvento del Messia, aspettavano Gesù Cristo e hanno osservato questo posto nell'attesa. Questa è la dimostrazione classica della falsità e della menzogna di ogni cristiano. La falsità nel cristianesimo è insita nell'affermare che gli altri vogliono quello che i cristiani vogliono, cioè nel senso che gli altri non agiscono per una loro volontà, ma agiscono nell'aspettativa che arrivi il cristianesimo. Una cosa del genere si è anche vista in alcuni testi usciti negli anni 90, in cui si parlava di santi pagani nell'Antico Testamento, in cui, siccome nell'Antico Testamento vengono citate delle persone che non sono cristiane, però questi diventano dei proto-cristiani, cioè nel senso che e via con cazzata del genere. Ma questo è sempre la volontà di proiettare nel passato una cosa che non è esistita. Cioè, il monoteismo si è affermato man mano che si affermava, il monoteismo si è costruito man mano che andava avanti. Non esisteva un qualcosa di prima, un'elaborazione, un'affermazione, una dottrina, una visione del mondo. Man mano che loro riuscivano a demolire le costruzioni degli altri, le elaborazioni, le raffigurazioni degli altri, hanno costruito il monoteismo in una certa maniera. Quando non riuscivano a demolire completamente, le hanno riciclate in un'altra maniera. Però le hanno riciclate, ma non hanno rispettato la natura o l'origine basilare di queste affermazioni. Il monoteismo è sempre fatto sulla menzogna, cioè sulla negazione degli altri e su dire gli altri desiderano quello che noi vogliamo. Questo è un classico di ogni monoteismo.
Va bene Francesco, andiamo avanti con la nostra polemica in internet.
Sì, allora, beh, visto che la polemica non continua, cioè continua un po' dappertutto.
Siamo praticamente, non solo non è cessata la polemica, ma sta prendendo anche una valenza diversa, cioè si è anche modificata in maniera importante. Perché vi sto facendo la polemica che c'è su internet? Lo sto facendo anche come prologo a quello che è la discussione di settembre dell'arte dell'agguato. Perché noi non sapremo mai cosa ci fa la gente alle spalle, cioè non abbiamo bisogno di microfoni nascosti, 007. Dimmi.
Faccio una battuta e gli abbiamo anche risposto a un nostro caro amico che ha chiesto: ma come mai all'improvviso c'è questa esplosione di iscritti polemiche sulla mailing list? Chi è che manda tutti questi nuovi iscritti? Dico solamente che è un'attività che l'istituto sta facendo da diverso tempo di inviti alle varie persone. Logicamente noi non abbiamo la capacità inquisitoria dei cristiani, di conseguenza non sempre gli inviti sono calibrati giustamente e possono anche arrivare delle persone che non ci piacciono, che non hanno un sentire corretto. Però la mailing list proprio serve anche alle persone per allenarsi a vedere cosa può succedere, insomma.
Esatto. Sì, perché noi dobbiamo continuamente lavorare per costruire il paganesimo. Purtroppo quello che dovrò farlo anche questo, dovrò parlare delle leggi della guerra quando la guerra non è una guerra di conquista, mm-hmm. ma è una trasformazione delle persone. Dovrò fare anche questo prima o dopo. A proposito, ho fatto due conti e abbiamo quasi finito, abbiamo quasi completato il quadro del paganesimo politeista. Dopo è stata solo di perfezionarlo, di dare oltre, però noi l'abbiamo quasi completato. Quando finiamo l'analisi del ritorno dell'anima alla luce egiziano, che introduciamo quell'ultimo argomento, dopo tutto il resto è conseguenziale, cioè noi abbiamo quasi finito praticamente il nostro e il crogiolo invece dovremmo andare avanti ancora, insomma, proprio non siamo più le stesse persone quando abbiamo cominciato, no. Per cui è importantissimo anche che persone imparino ad intuire ciò che gli sta attorno, cioè a capire che il mondo attorno agisce, progetta e fa delle operazioni di cui noi non siamo a conoscenza. Bene, a noi non ci interessa esserne o non esserne a conoscenza, cioè non dobbiamo controllare tutto, però dobbiamo imparare a muoverci, anche se non sappiamo cosa ci fa il mondo alle spalle, dobbiamo sapere prevedere quali sono gli adattamenti che avverranno. Per cui questo è importantissimo che si sappia. E vi ho già parlato nella prima parte, l'altra volta, il prologo di quello che è successo. Allora, un tizio aveva sbagliato a mandare una linkatura, adesso non sono più sicuro che abbia sbagliato, penso ci sia stato anche un errore, forse quell'errore ha fatto scattare la mia intuizione, però l'importante era questo. E questa è la seconda parte. Allora dicevo, a quale scopo ricorrere a questi trucchi? Questo sarà l'argomento della seconda parte. Si trattava da parte mia di far uscire allo scoperto il gioco che ci stavano facendo alle spalle. Sai cosa significa parlare con qualcuno e sentirti dire, prima ancora di esporre il tuo pensiero, tu sei violento, tu sei fascista, tu fai proselitismo, tu sei satanista, anche adesso è venuto fuori, tu fai una brutta fine con la polizia, tu offendi e denigri. Non incominci nemmeno il discorso, anche se reputi la persona interessante la mandi a quel paese. Così perdi un potenziale amico solo perché qualcuno si è divertito a diffamarti. Io non sono molto abile, quello che ho nel cuore lo ho anche in bocca. Chi segue Radio Gamma 5 lo sa. Non ho mai detto, mai mediato io col macellaio Sodoma e Gomorra, e se non medio col macellaio Sodoma e Gomorra, non ho mai mediato neanche con gli altri. Il problema, per chi ci diffamava le spalle, era che il giorno prima c'è stato il dibattito di ascoltare il mondo attorno a noi. E l'energia che mi hanno ceduto gli interlocutori, prendendo la mia a loro volta, è quella che mi ha permesso di trasferire l'intuizione nella ragione, trasformandola in azione. Vedi questo pezzo che ho spedito nel circuito con email del 19 maggio 2001? Ciao Luna, scusa se non mi sono fatto vivo, ma in questo periodo sono stato impegnatissimo. Non so cosa intendi per funziona, comunque posso dirti che nonostante il corso non sia ancora finito, dura 9 mesi, io sono ancora nel 6° mese, sembra di essere incinto, ho riscontrato innegabili vantaggi. Diciamo che non ho proprio provato tutto quello che c'è scritto nelle papers che ho ricevuto ogni mese, però per me era la prima volta che mi cimentavo in pratiche del genere e devo dire che sono proprio positive. Ho riscontrato qualche problema nel nuovo modo di respirare, comunque del resto sono soddisfatto. Ed il mio altare alla dea Iside è ogni giorno più bello e più profumato. Spero di aver parzialmente risposto ai tuoi dubbi, Francesco Tuccia. Non schierato. Dopo questa email, infatti, io ne ho mandato un'altra. Ho detto: guardate, che questo Francesco che si firma non è l'amico nostro che gestisce la mail list, ma è Francesco Tuccia. Bene. Questa email è stata fatta, questo ho scritto, è stato fatto Francesco Tuccia mettendo un proprio messaggio sopra ad una serie di messaggi nei quali mi stavano sciacallando. Sciacallando in un modo che in internet non è permesso. Cioè, a una domanda che qualcuno in un forum aveva messo tale Luna nei miei confronti, qualcun altro aveva risposto denigrando e diffamando col mio nome. Nome e cognome. Questo in internet non è assolutamente ammissibile. Ebbene, Francesco Tuccia, che ha visto questo, perché io sotto gli avevo messo una risposta durissima, anziché indignarsi, ha pensato bene di mettere un messaggio tentando di agganciare tale Luna. Libero Francesco Tuccia di fare questo. Io però valuto il disprezzo che ha messo, vedendomi in difficoltà. Ho la registrazione della faccenda. Questo è accaduto alcuni mesi fa, ma avevo lasciato perdere, salvo quando mi sono accorto che cose losche stavano succedendo. C'è una regola in stregoneria: le offese fatte a te te le puoi anche mangiare, quelle fatte a quanto stai costruendo no. La costruzione del futuro appartiene al futuro, non a chi lo sta costruendo. Atuccia che mi stava diffamando fu solo il cogliere di un'occasione, a lui interessava agganciare Luna. Ha tentato di farlo con una cosa assolutamente idiota, come potete leggere. A me interessava far venire allo scoperto l'odio e il disprezzo che nutriva per noi e per quello che stiamo costruendo. Vi ricordo, se qualcuno non lo sapesse, che questo personaggio ha sempre affermato e afferma tuttora di essere un pagano, vicino a noi, ci ha sempre leccato in qualche modo, eccetera. Se qualcuno mette in circolo le mie pratiche, qualcuno mi dice quello che faccio io, anche perché non ce n'è tanto bisogno, perché le mie pratiche le metto in giro io, insomma, io gli dico: e allora? Se io ritenessi che masturbarmi in pubblico è il mio rito in relazione con gli dèi, nemmeno le leggi sul buon costume potrebbero impedirmi di farlo. Ma se io millanto pratiche che sono solo un paravento per cose e interessi diversi, allora ho la faccia tosta di reggere il gioco, Zoe è addestrata a farlo, non Tuccia, oppure accuso l'interlocutore di una serie di infamità perché ha scoperchiato il mio gioco. E questo ha fatto Tuccia. Ha espresso tutto l'odio che aveva nei nostri confronti e ha scoperto il gioco che teneva alle nostre spalle, proferendo una quantità di insulti gratuiti e omaggiando nel contempo le pratiche di tale Miriam Simos, detta Starhawks. È una femminista che pratica una sorta di amore panteista a cui lotta femminista nel Veneto degli anni 70 avrebbe sputato un occhio. Attraverso questa vaginite maschilizzante usata come sceneggiata. Vediamo cosa dice Tuccia in risposta al messaggio, perché l'ho messo alla fine. Dice: mio caro Claudio, lui non risponde al messaggio che io avevo messo, cioè delle sue pratiche, no? Ma risponde al secondo messaggio, quello che io ho detto, guarda che non è lui Francesco a cui mi sto riferendo. Mio Claudio, ma quanto sei perspicace. A questo punto ti chiedo, quando hai scoperto che il Francesco di quella vecchissima mail è Tuccia? Come mai non l'hai scoperto subito e non l'hai scritto subito invece di sprecare una seconda mail? Per un motivo retorico? Guarda che sto chiedendo, non sto insinuando nulla. E quale sarebbe l'altro Francesco col quale non dovrei essere confuso? Lo Scanagatta? Nessun problema, ogni qualvolta qualcuno mi scrive grazie Francesco per quello che hai postato in lista. Gli hai scritto grazie Francesco per quello che hai postato in lista?
No.
Non ho mai postato niente. Io mi precipito subito a scrivere che Francesco in questione non sono io, sono io e non Scanagatta. E se non l'avessi fatto tu in quell'occasione l'avrei fatto io. Quindi tanta sollecitudine per niente. D'altronde non è colpa mia se io e lui abbiamo lo stesso nome e se nessuno dei due si firma, anche con il cognome. Quanto poi al significato del verbo funziona, forse avresti potuto chiedermelo di persona, ma forse no, probabilmente non è nel tuo stile. L'unica cosa che mi rompe veramente la fica è il fatto di aver letto questa tua mail gratuitamente, impertinente, poco prima di fare la mia meditazione serale. La cosa mi ha infastidito e dovrò farmi due ovaie così per riconquistare un po' di serenità, per cominciarle in pace. Che ovaie questi stregoni annoiati. Francesco, perché non hai postato anche i messaggi precedenti fra me e Luna? Misteri del cazzo. Questa è la risposta che ha dato Francesco Tuccia. A questo punto io rispondo con un'altra email che dice: interessante, perfetto, interessante e distruttivo. Basta, non scrivo altro. A questa email Francesco Tuccia risponde in questo modo: certo che è istruttiva, perché mette in luce quello che sei, una persona irriverente che non ha rispetto per niente e per nessuno, perché mi ha fatto schifo la maniera in cui ha cercato di ridicolizzarmi. Nessuno l'ha ridicolizzato. E questo di per sé è già una pena, perché non si riesce a capire il motivo di questo. Se tu avessi inviato solo la prima email me ne sarei fregato. A quanto pare le persone che seguono percorsi diversi dai tuoi ti fanno ridere e va bene. In un paese democratico ognuno è libero di perdersi dietro le proprie ossessioni e la tua è quella di aver inventato il cammino canonico. Gli altri sono tutte cazzate e chi se ne fotte. Ma la seconda tua email, quella che cerca di mettere in risalto il fatto che esistono due Franceschi da non confondere, è veramente inutilmente e gratuitamente offensiva. Tanto per precisare, anch'io ci tengo a non essere confuso con i politeisti di Marostica. Innanzitutto perché tutti si lamentano per il fatto che in genere non rispondete alle lettere che ricevete. Per ogni pietra a cui rispondete ce ne sono altrettanti in attesa di risposta, ed invece io rispondo a tutte le persone che mi scrivono. E poi perché secondo Introvigne siete una setta che fa proselitismo. Ora Massimo avrà scritto anche delle cazzate su di voi, ma fatto sta che a pagina 48 della mia fanzine c'è scritto: contro ogni forma di proselitismo e di evangelizzazione questa fanzine si configura solo ed esclusivamente la stregua di un agorà, forum, piazza in cui fermarsi e fare quattro chiacchiere. Detto questo, voglio dire perché me la sono presa tanto. Io sono stato costretto a rispondere a Luna in quel forum perché, come tu sai, Luna non ha lasciato alcun indirizzo di email. Questo tu non l'hai detto, ma voglio che si sappia. Luna mi aveva chiesto quale tradizione stregonica avevo scelto facendomi una domanda personale, domanda a cui avrei voluto rispondere in privato, ma non mi è stato possibile proprio perché non c'è stata possibilità. Poiché io rispondo sempre a tutti, tutte, mi sono turato il naso e l'ho fatto scrivendo su un forum che notoriamente è pubblico. Ma proprio perché non avevo altra scelta, tu cosa hai fatto? Hai estrapolato un messaggio, l'hai sbattuto alla gogna, cercando di ridicolizzarmi. Hai sbattuto quel mio messaggio come per dire: guardate Tuccia, gioca a fare il maghetto egizio. Forse solo quello, purtroppo. Io in tutto questo ho visto il maschilista che cerca di affondare le sue sporche mani in mezzo alle mie cosce. Una persona che si insinua nella mia personalissima maniera di vivere, la mia spiritualità e di riderne. Non solo, ma di fare ridere anche gli altri. E tutto questo perché, pur non condividendo tutto il polverone che hai suscitato contro Lupa, almeno posso capire, lei si è scagliata contro la tua definizione di anticristo. Non ho capito un cazzo, naturalmente. E tu le hai risposto per le rime, ma io in che cosa ti avrei danneggiato? Ed in che cosa avrei danneggiato gli altri, le altre pagani e pagane? Quello era il mio personalissimo messaggio e tu non avevi alcun diritto di ficcare il naso, sebbene ne avessi la possibilità proprio perché si trattava di un forum aperto a tutti, e né di metterlo alla gogna con le tue tipiche modalità che ti contraddistinguono. Che poi alla fine ogni discorso con te è vano, io personalmente ricevo mails e lettere bellissime come quella che Kyle involontariamente ha postato in questa lista, anche se poi io non credo al caso, poiché tutto rientra nell'ordine cosmico delle cose. E quindi benvenuto al lapsus di Kyle, che contrasta con la tua protervia e dimostra che la gente ama comunicare con me, perché sa che con me non ha nulla da temere, sa che con me si può avere solo un approccio libero, rilassato, sa che non sono una persona che giudica, sa che sono una persona anarchica, libertaria, che non pontifica sui cammini spirituali di nessuno e che indica come unica discriminante il rispetto verso gli altri altre. E con questo passo e chiudo, se penso che in tutto questo tempo avrei potuto tradurre un altro po' della mia fanzine. Per la libertà, per l'anarchia, Daphne Luteria, una froscetta allibita nonché delusa. Guardate che queste parole qua non le ho messe io, eh. Queste fanno parte del messaggio originale, cioè che sia chiaro, che non pensate. Cioè, questo personaggio non riesco neanche a capire perché si fa passare per donna, oltretutto, se non all'interno di un progetto che è abbastanza squallido. Dimmi.
No, non è che si fa passare per donna, lui usa delle metafore tipicamente femminili, nonostante lui più avanti dichiarerà: ma a me piace molto la figa, ma io sono un uomo. Non si è mai spacciato per donna, quindi non si capisce perché, esatto, cerchi di fare pura demagogia.
È solo il trotto che si è spacciato per donna,
hanno solo il potere di irritare le donne,
sì,
vere,
sì, esatto,
perché a me fanno girare le ovaie.
Giustamente.
Bene, questa è stata la reazione al fatto di aver postato quel messaggio, che era sufficiente che lo dicessi e allora. Ma e allora lo vuol dire per uno che è una pratica. Uno dice: io faccio yoga. E lui fa yoga. E allora faccio yoga.
Sì.
Ma siamo tutto da solo.
No, ma sai, c'è una cosa. Io dico purtroppo l'hanno utilizzato quelli che portavano, l'avevo tallare troppo corto a forma di camicia, ma D'Annunzio aveva un bel motto che era me ne frego, cioè, sì, purtroppo l'hanno fregato gli altri, però ti dico, cioè, dal punto di vista significativo D'Annunzio, che aveva un bel comportamento, diceva, vabbè, se hai coraggio dici me ne frego, cioè, nel senso, cosa viene a rompermi le scatole,
certo,
se hai coraggio delle tue azioni,
infatti,
e se sei onesto, se sei sincero, soprattutto se sei convinto di quello che fai. Se invece cominci a fare giochi sporchi, logicamente qualsiasi cosa ti irrita e reagisci in maniera, certo, spropositata.
Kyle, come si vede, non ha fatto nessun lapsus, era tutto organizzato. Il fatto poi di riferirsi alle mail di precisazione anziché alla prima è un fatto assolutamente strumentale, che usa per giustificarsi nell'espressione di odio e di disprezzo che ha per noi. Fa tutto Tuccia, Tuccia se lo dice, se le condisce, nessuno ha detto nulla. La sua malafede è lampante. Nel mezzo non ci sono altre mail, eh? Nessuno ha criticato le sue pratiche, nessuno ha commentato nulla. Offende gratuitamente come un pazzo accecato che, ossessionato da un qualche pericolo, mena fendenti a destra manca sperando di colpire un qualche bersaglio. Non sa perché ho messo quelle mail, sa solo che il suo gioco di denigrazione e sputtanamento è stato individuato. È disposto anche ad accettare le mie posizioni nello scontro con Lupa, ma nasconde i termini dello scontro fingendo che questo sia perché Lupa ha attaccato il mio anticristo, come se l'anticristo potesse fregarsi qualcosa. Ricorda anche gli scontri con Pietro, solo che dimentica che Pietro ha avuto uno scontro ideale, anche se violento. Tuccia sta tentando di lavorare alle spalle delle persone facendo le fesse. Con Pietro c'è uno scontro sulla reincarnazione, per quanto duro, violento e fatto di offese. Con Tuccia non c'è nemmeno quello. Solo che il gioco si è scoperto l'odio che ha Tuccia nei miei confronti e nei confronti dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti, che lavoriamo quotidianamente per costruire il pensiero del paganesimo politeista e che, a differenza di Zoe e di Tuccia, consideriamo importante l'espressione degli idee, dei progetti, dei sentimenti e delle passioni, e non la qualità di persone e la qualità di persone o il controllo delle stesse. Ci fa piacere avvicinare degli amici, ma non li consideriamo nostra proprietà, anche se diventiamo furiosi quando qualcuno utilizza le debolezze delle persone per adescarli. Noi non siamo belli, non ammaliamo con belle parole, siamo noi stessi, magari con le palle girate o col fastidio, ma siamo sempre noi stessi e affrontiamo la vita al meglio delle nostre possibilità. Purtroppo i parassiti ti tallonano, a loro interessa molto relativamente vendere un giornalino. E questa è la fine della quarta parte. Sotto, vabbè, in questa nella terza parte invece analizzeremo l'intervento di Zoe e vedremo come quell'intervento era gratuito nello svolgimento del discorso in lista, ma era interessato per cose diverse dai discorsi che si stavano facendo. E qua c'è l'entrata in scena del terzo personaggio, che entra gratuitamente, si allinea, non sa esattamente per cosa o per come, però ha degli interessi per i quali allinearsi, e lo vedremo la prossima volta. E ricordatevi che quello che stiamo facendo noi attirerà parassiti, li sta già attirando a bizzeffe, però l'importante è nutrirsi dal fuoco, l'importante è continuare per la propria strada, come se i parassiti, non dico non esistessero, ma vengono allontanati semplicemente dalle azioni che facciamo.
Sì, ma vedi, infatti c'è una cosa che è anche significativa, che è il coraggio, ad esempio, di assumersi certe definizioni. Io e anche l'Istituto ha avuto tutta una serie di polemiche anche in privato con gente che si definisce quasi della Vicca. Vabbè, io non definisco socia della Vicca perché non ho una grande considerazione in complessivo della Vicca, come ho una pessima considerazione della New Age, però questa è una posizione nostra. Io dico, vabbè, se mi devo definire, io mi definisco politeista, mi definisco pagano, non ho problemi e non ho paura dei termini. Soprattutto quando voglio edificare qualcosa, lo faccio in base alla mia visione del mondo. Cioè, non mi pongo il problema di dovermi confrontare con altre cose, cioè tipo, perché dovrei costruire il mio pensiero cercando ad esempio delle relazioni col cristianesimo. Con alcuni personaggi della Vicca è solito questo problema, cioè ci hanno accusato che noi siamo troppo dedicati a costruire il nostro pensiero e evitiamo completamente il discorso del confronto col cristianesimo, riconoscendo nel cristianesimo qualcosa di positivo. Ma quando mai un seguace di una divinità pagana si poneva il problema delle altre divinità? Se le altre divinità avevano potere, una capacità, si manifestavano, lui riconosceva. Se non si manifestavano, vuol dire che lui non aveva nessuna necessità di questo contatto. Di conseguenza, un pagano che era in Egitto seguiva le divinità della sua terra, del suo genio, del luogo, la sua ispirazione. Se aveva l'occasione di viaggiare o di conoscere, riconosceva altre divinità e certamente andava a costruire la sua vita, la sua esistenza, e non si andava a pensare, ad esempio, che divinità potevano avere, ad esempio, in Siberia. Anche perché avrebbe saputo che andava in Siberia a trovare delle divinità che avevano una manifestazione dedicata anche al luogo. Le riconosceva, e siccome il genio del luogo ha la sua importanza, avrebbe fatto questo. E questi della Vica si pongono un problema tremendo, ma che poi lo fanno anche come accusa a noi, perché noi non accettiamo il dialogo con il cristianesimo, l'importanza del cristianesimo. Cioè, ma il cristianesimo non rappresenta...
Noi conosciamo il cristianesimo solo per i suoi ferri roventi e i campi di sterminio e basta.
Sì, ma a parte questo, cioè, che è una credenza del cristianesimo, non vedo perché chi deve edificare un pensiero, che è un pensiero che è completo, che è una visione del mondo, deve sempre porsi in condizioni di riconoscere che un pensiero esterno sia superiore al suo e che la sua costruzione del suo pensiero sia legata al fatto che gli altri accettano questa affermazione. Cioè, è un indice di debolezza, ma significa anche non essere pagani, perché se un pagano si deve costruire, si costruisce completamente in base alla propria volontà, al proprio desiderio e in base alle proprie conoscenze. E non vedo perché dire, dovrebbe chiedere a qualcuno: mi permette di essere cristiano? Problema, o pagano?
Il problema è abbastanza grosso. Cioè, da questo punto di vista esistono due operazioni che sono diverse. Cioè, una è pensata, cioè una è fatta apposta ed è fatta da molti cristiani che stanno aprendo dei finti siti, dei finti siti pagani o finti siti Wicca in cui parlano di tarocchi, di pietre, del spiritismo, delle sedute spiritiche, cioè di tantissime cazzate, e aprono questi siti che sono dei siti civetta per agganciare le persone. E dall'altra parte ci sono delle persone abbastanza fragili, le quali sono educate dal punto di vista cristiano, cioè hanno subito il condizionamento
e sono cristiani
e sono cristiane e hanno però il richiamo del mondo, cioè percepiscono il richiamo del mondo e non sanno cosa significhi, per cui da un lato costruiscono questo pensiero Wicca o questo pensiero che è un pensiero povero, no? Cioè un pensiero dal punto di vista dottrinale poverissimo, come il cristianesimo del resto, né più né meno. E dall'altra parte hanno il terrore del nuovo che sta avanzando, capisci? E questa contraddizione abbiamo, cioè abbiamo quelli che la fanno apposta, cioè i siti organizzati apposta, dall'altra parte ci sono delle persone abbastanza fragili che hanno questa duplicità, no? Cioè percepiscono il richiamo del mondo.
Beh,
però...
c'è una terza categoria, tutto se troppo buono, ci sono quelli che si martano sopra.
Beh, sì, ci
sono, cioè, esiste qualcuno che si vorrebbe arrogare il diritto di rappresentare un paganesimo per andare a trattare poi
ci
con i cristiani,
che si marciano sopra,
cioè, che è la cosa peggiore, perché ad esempio, cioè, esiste qualcuno che dice: siccome sicuramente i cristiani hanno bisogno di definire i pagani come gli fa più comodo, noi ci offriamo per loro e diventiamo degli utili idioti che gli danno corda, in compenso, siccome reggiamo il loro gioco, avremo un certo prestigio, una certa riconoscenza, cioè ci riconosceranno i cristiani come pagani e di conseguenza noi potremo avere il nostro piccolo orticello da coltivare.
Esiste anche l'imbecillità.
Esatto, esiste.
Sì, no,
che è peggiore soprattutto.
Beh, sì, beh, ma si va presto a individuarla, Francesco. Questi personaggi.
Sì, ma questa imbecillità è quella che più volutamente i cristiani cercano di mantenere, di avere, certo, di gonfiare e di riconoscere.
Abbiamo dei dati, insomma, cioè quelli che mandano in giro lettere anonime per mandare degli allarmi sociali, e mi sembra che siano abbastanza soventi, insomma, anche cronaca di questi giorni.
Sì, ma infatti appunto esiste proprio sempre la volontà, sai, che la Chiesa Cattolica ti vuole crearsi sempre la sua necessità, cioè dire, essere lei a definire anche chi gli si potrebbe opporre.
Cioè, io qui ho un articolo del martedì 7 agosto, non faccio la segna stampa finché sono in ferie, no? Però il discorso del cosiddetto mostro di Firenze, no? C'è stato un allarme di 2-3 giorni sui giornali, una setta dietro i delitti. Cioè, io sono andato un attimino a leggermi l'articolo, no? Allora, questo qua sarebbe un rapporto di polizia e sappiamo benissimo quanto si può far fessi i poliziotti, no? Ci hanno provato anche qua, insomma. Per fortuna qualche altro poliziotto non è stato farfesso, no? Dice: negli ultimi mesi in questura sono arrivate alcune anonime, alcune lettere anonime ritenute particolarmente interessanti. nei messaggi si parlava di magia nera dietro agli omicidi a calibro 22, no? C'è tutta roba vecchissima, stravecchia, stramangiata, no? E si offrono dettagli che solo chi è bene informato può conoscere. Basta aversi letti i verbali dei processi ed è più che sufficiente, esatto, per amalgamare questo.
Anche perché sono migliaia per di pagine di conseguenza.
Esatto, delle lettere anonime, e su queste lettere anonime, la polizia chiaramente ha dovuto dargli un'occhiata per forza, però qualcuno si è montato e si è fregato le mani, no? E praticamente viene fuori che tutta sta roba qua, la pista ora è nel mirino dei magistrati. In pratica il rapporto di polizia è stato consegnato al pubblico ministero, il quale è in ferie e non ha ritenuto di dover interrompere le ferie. Se poi il ministero del quadro, pubblico ministero, per cui tanto per sapere la gravità della cosa, no?
Forse non sapeva cosa leggere durante le ferie, sì. Invece di comprarmi il solito giallo
E dice: la pista ora è nel mirino dei magistrati. E qualcuno ricorda come circa un anno e mezzo fa un consulente della procura di Catanzaro, tale Giuseppe Cosco,
cavolo,
che se meglio che assiamo perda chi che sei, esperto in esoterismo, descrisse nel dettaglio il collegamento mostro di Firenze setta in un articolo apparso sulla rivista Teologia. Cioè praticamente l'operazione per far scattare un allarme di quel tipo era già preparata ad una barca di tempo.
Beh, sai, d'altronde sai, io lo conserviamo nell'archivio una vecchia rivista in cui un certo Giuseppe Cosco dava i numeri del lotto.
Sì.
Probabilmente non li azzeccava e ci azzecca prima.
È diventato cioè praticamente tutte queste...
Che potendo è un cristiano fondamentalista, sì. Beh, d'altronde basta che lui pubblica i suoi libri con una casa editrice che si chiama Il Segno di Pordenone o Udine, che è una casa editrice ultracattolica. Basta, poi vi è andata a leggere anche la qualità dei suoi interventi. È lo stesso Giuseppe Cosco che aveva lanciato un allarme satanismo parlando della Macarena.
Sì.
Perciò,
quello che
sì,
dire,
ma la Macarena.
Quello che
ha dire. Detto che dietro la Macarena c'era la,
sicuramente i satanisti.
No, portava il satanismo. Cioè sballare la Macarena portava il satanismo. Un certo Giuseppe Cosco. Sì. Se non ci credete, andate sull'archivio del Corriere della Sera, cercate in Macarena Giuseppe Cosco e avete la conferma immediata di questo.
Quello che io voglio dirvi questo è che di buffoni che fanno lettere anonime è pieno in giro, e la Chiesa Cattolica ci marcia sopra a queste porcate, anche perché può nascondere le sue vere porcate. Cioè le vere porcate, quello che è lo stupro dei bambini costretti in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, la più grande porcata infame che viene fatta, viene mascherata attraverso queste cazzate. Pertanto chi lancia la... Poi i giornali ci vanno a nozze d'estate, bisogna pur vendere, Francesco, cioè capisci che articoli del genere servono anche al giornale,
sì,
per vendere.
Beh, non tutti, perché ad esempio nel giorno che uscita la notizia, ad esempio il quotidiano Corriere della Sera neanche l'ha riportata come notizia, cioè proprio che è un quotidiano abbastanza autorevole, ma anche perché se uno seguiva le affermazioni, se era tutto sembra, si ipotizza, potrebbe essere, cioè di certezza non ce n'è assolutamente nulla. E di questo passo si potrebbe pensare che sono stati i marziani, di questo passo. Io mi ricordo una trasmissione che è stata fatta anche qui Radio Gamma 5, in cui si diceva ad esempio che la tragedia di Ustica, per fare un inciso, non era dovuta a un missile che butta giù l'aereo o una bomba, ma che era stato uno scontro con disco volante. Detto, speriamo che i generali dell'aeronautica non vengano a sapere, perché il giorno dopo con il magistrato a giurare che è stato un disco volante a buttare giù il speriamo, perché state tranquilli che il giorno dopo vi trovate una fila di generali inquisiti tutti disposti a giurare che è stato il disco volante a buttare giù il 19 di Ustica.
Sì, no, cioè, siamo un po' al ridicolo, ma veramente al ridicolo. Per cui ricordate che purtroppo anche noi dobbiamo affrontare questo genere di cose, anche perché, torno a ripetere, abbiamo cominciato a questa radio circa 5 anni fa. E 5 anni fa, sì, noi eravamo abbastanza conosciuti nel nostro piccolo ambiente, cioè nel nostro ambiente esoterico, però... pubblicamente non eravamo conosciuti, avevamo fatto alcune conferenze, ma stupidaggini tutto sommato. Da questa radio, è quello che ci ha obbligati questa radio, perché trasmettere per radio ci obbliga a trasformarci anche noi, e il discorso è diventato un discorso mondiale, cioè praticamente a livello mondiale si fa riferimento ai nostri siti, e non credo che sia poco o una cosa di tutti i giorni, per cui il discorso diventa ogni giorno che passa sempre più grosso e sempre più importante, ma è importante per la qualità della vita delle persone e per chi distrugge le persone per garantirsi la propria qualità della vita, per cui sta diventando una rappresentazione della vita che è importantissima. Cioè gli dèi in realtà stanno fremendo per ritornare sulla scena del mondo, non sapete neanche quanto questo sta avvenendo, per cui chiaramente i parassiti continueranno sempre ad aumentare e l'unica cosa che ci può salvare è il nostro lato divino, è la nostra intuizione.
Sì, che poi il nostro pensiero sia un pensiero del mondo. Avete avuto la dimostrazione pratica e lampante con i pagani polacchi, cioè nel senso che non avendo un contatto di tipo linguistico, non avendo un contatto di tipo organizzativo, non avendo nulla, persone partono dalla Polonia, vengono qui in questa trasmissione ed esprimono idee che hanno un'analogia con la nostra, che è fondamentale. Certo. Al di là del loro vissuto quotidiano, cioè, al di là delle loro esperienze storiche, cioè, certo, però sull'elaborazione alla fine siamo trovati concordi. E questo non avviene perché esiste un'organizzazione, perché esiste una struttura, perché esistono dei missionari pagani che vanno a fare questa opera. Avviene perché le persone cominciano a decidere di essere libere, certo, e di cercare di realizzare la propria esistenza. E nel momento in cui uno sceglie di realizzare la propria esistenza in una certa maniera, non ha alternativa, cioè nel senso che deve essere proprio di cose pagano, insomma.
Cioè, quello che stiamo facendo è effettivamente sta diventando estremamente importante, ma anche ho visto anche le persone che ci stanno attorno stanno accorgendo come cambia la loro vita, cioè, e come è cambiata anche la nostra, tutto sommato, perché ci siamo, cioè, negli sforzi che facciamo anche per trasmettere, per elaborare, noi non siamo più gli stessi, e le persone che ci stanno attorno stanno accorgendo che esiste un'altra marcia con cui vivere, un altro modo di vivere e di rappresentare la vita. E questo fa effettivamente paura ai cristiani, più ancora che io vada a dire che il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth, il pederasta di Nazareth. Fa molto più paura il fatto che le persone acquistino, risvegliano il Dio loro che hanno dentro e cominciano a essere importante vivere, importante affrontare la vita. E purtroppo i parassiti li abbiamo. E li abbiamo che giocano anche a vari livelli. Cioè, non è che giocano a un solo livello. Ciò che ci salva è il fatto di nutrirci dal fuoco. Questo ci salva sempre, essere sempre noi stessi. Questa è l'unica cosa che ci può.
Sì, ma difatti, sai, anche questo allarme viene utilizzato, e logicamente viene utilizzato proprio perché fa comodo alla Chiesa Cattolica, cioè nel senso che un nemico che non esiste viene costruito ad arte, e se un nemico, tipo, qua si parla sempre di sete sataniche, perché viene fatto? Perché le sete sataniche non esistono. Avevamo letto non poche settimane fa il discorso del rapporto del Ministero degli Interni che andava a quantificare il discorso del satanismo, diceva che non esisteva nulla. Logicamente, se questa cosa non esiste, e siccome nessuno se ne fa carico e nessuno la va a definire, la Chiesa Cattolica prende un'etichetta vuota e la comincia a riempire dei valori, dei significati che gli fanno comodo, e soprattutto anche perché va, ricordate che ultimamente a livello di elaborazione teorica e teologica i cristiani stanno molto rivalutando la figura di Satana. E pensate cosa hanno fatto con l'Inquisizione per scacciare Satana dal mondo, cioè nel senso, non pensate che la loro rielaborazione sia diversa, sia nuova. Perché il monoteismo è sempre la riaffermazione della violenza e soprattutto appunto della distruzione dell'uomo, soprattutto la distruzione di ogni capacità dell'uomo di elaborare qualcosa. E quello che, cos'è che fa paura appunto a sempre ai cristiani? È che qualcuno decida di realizzarsi, cioè di percorrere una propria via, non di essere contro il cristianesimo, di negare il cristianesimo, perché la negazione del cristianesimo è un discorso accessorio, cioè nel senso, se noi vivessimo in una realtà diverse, in cui il cristianesimo non c'è, non avremo il bisogno di scontrarci, avremo soltanto la necessità di andare a realizzare la nostra esistenza. Noi purtroppo viviamo un interno in cui anche le cose più semplici della nostra esistenza, cioè anche gli aspetti quotidiani, sono compromessi dal cristianesimo, cioè pensiamo alla scuola, pensiamo all'istruzione, pensiamo agli ospedali, cioè esiste tutta una alle leggi sull'aborto che vengono attaccate, cioè sono diritti civili acquisiti, normali, concepibili all'interno di una società normale. E anche queste cose che non hanno una valenza di tipo religioso, che non hanno una valenza di tipo diciamo particolare, ma che sono diritti civili, che sono diritti della persona, il monoteismo si arroga il diritto di attaccarli. E di conseguenza, quando vai anche ad agire, non puoi prescindere dalla realtà che ti circonda, devi affrontare questo.
Io vi avevo avvertito di cosa stava succedendo e vi avvertirò ancora dei pericoli della trasformazione del mondo che sta avvenendo. Per cui invito sempre tutte le persone ad attrezzarsi, attrezzare se stesse per affrontare quello che sta avvenendo. Noi non potremo fermarlo più di tanto, però possiamo attrezzare noi per viverlo e affrontarlo al meglio. noi non abbiamo la possibilità di fare leggi, non abbiamo la possibilità di fare provvedimenti giuridici, noi non abbiamo la possibilità di sollecitare che qualcuno faccia qualcosa per noi, ma abbiamo la possibilità di attrezzare noi per affrontare il futuro. Io mi ricordo negli anni 70, negli anni 60, quando c'erano le lotte operai, chiudevano le fabbriche, c'erano casini, la gente era disperata e scendeva in piazza a fare manifestazioni. Ma perché la gente era disperata a fare manifestazioni? Perché questi operai e questa gente pensava alla fabbrica come un luogo in cui lavorare, un luogo in cui il padrone o la SPA dava loro il lavoro, garantiva il lavoro, garantiva la sicurezza, e dal giorno all'altro, siccome per loro erano solo merce e merce di scarso valore, arrivavano ad essere in strada, però non si erano attrezzati per affrontare quello che stava per succedere ed erano costretti a fare manifestazioni o a richiedere interventi immediati e urgenti perché erano presi con l'acqua alla gola, non c'è niente da fare. Se queste persone avessero pensato invece che il luogo di lavoro, la fabbrica, il parente, non erano altro che degli accessori di quel momento che loro dovevano sfruttare in quel momento per cercare di stare meglio, per cercare altre condizioni, per attrezzarsi, fossero stati attenti a quello che succedeva, si sarebbero mossi prima che il Paron li scaricasse come merce di scarso valore. Per cui non ci sarebbero stato bisogno delle manifestazioni, non sarebbe stato bisogno di scontri, non sarebbe stato bisogno delle proteste violente. Cioè perché l'azione della persona avrebbe preceduto quella che era l'azione di un'altra. Pertanto il cristianesimo toglie all'uomo la capacità di agire nella vita e lo lascia disarmato davanti alle contraddizioni della vita, ed è questo che si sta modificando nel sistema in cui stiamo vivendo.
Beh, attorno al monoteismo hai il concetto di provvidenza, cioè nel senso che tu non fai assolutamente niente e che ci sarà un Dio che si avverrà ad aiutarti, a sostenerti. Se tu cominci ad educare le persone con questo concetto, queste persone non avranno mai la volontà o il desiderio o la possibilità di concepire che devono arrangiarsi, che devono fare qualcosa, che devono essere industriosi, che devono avere acquisire delle capacità, delle conoscenze. E di conseguenza, quando si trovano a dover affrontare una situazione di tipo sociale, ne usciranno in una certa maniera, in cui avranno bisogno che qualcuno faccia le cose per loro, in cui qualcuno gli conceda le cose, in cui loro devono solo richiedere e qualcun altro vada ad esaudire. Ma questo implica chiaramente non avere coscienza della propria capacità di realizzarsi. Esatto. Perché la realizzazione non passa solo dal punto di vista, diciamo, spirituale o intellettuale o religioso, passa anche come una relazione di tipo esistenziale. Ma l'esistenza non è soltanto perché io sono capace di pensare qualcosa di diverso, ma anche perché organizzo quello che potremmo definire come il quotidiano in maniera diversa, e soprattutto all'interno del quotidiano i vari meccanismi della vita vengono regolati in maniera diversa.
Proviamo con le telefonate, anche sì, se un po' presto, Francesco.
Sì, se vuoi possiamo dare
allora,
il via.
049 700 700 e 049 700 838, se qualcuno vuole telefonare, noi comunque andiamo avanti.
Sì, io volevo sul discorso, sai, accennare anche una cosa. C'è stato un intervento di Emanuele Severino sul Corriere della Sera in cui diceva senza religione non c'è stato, e diceva perché ad esempio nel sistema italiano non è possibile modificare radicalmente le cose. Perché? Perché si riconosce un qualcosa che non può essere messo in gioco, che è il cattolicesimo, cioè nel senso, e ogni rivoluzione politica si ferma solo a essere politica e non può diventare esistenziale, perché se ne andrebbe a scontrarsi in maniera durissima col cristianesimo. Di conseguenza, se noi vogliamo modificare le cose, non possiamo pensare di limitare la nostra esistenza solo a un aspetto politico e quotidiano, ma dobbiamo concepire che il capovolgimento o la modificazione della nostra realtà deve essere complessiva. Di conseguenza, se vogliamo fare le cose in maniera radicale, dobbiamo, diceva, anche attaccare il discorso religioso.
Ciao. Il problema grosso è che sei inutile che rompe i coglioni. Mio, il pazzo di Nazare, il pederasta di Nazare, quel lurido maiale che fa scozzare le persone, ve l'ho già dimostrato un milione di volte e non ho problemi di continuare a dimostrarlo, perché o si cessa di stuprare bambini costringendoli in ginocchio, oppure si cessa anche di fare queste domande idiote solo per garantirsi il diritto di continuare a stuprare bambini. È chiaro questo? Pronto? Ancora? Oh! A Luigi De Treviso, vedo che il sistema ancora rompe i coglioni. Ma vedi, andare a fa' un culo! Uè. Il problema è questo: questa gente qua vuole garantirsi il diritto di stuprare bambini, è la cosa più vergognosa, più infame, più squallida che possa esserci.
Sì, no,
Ancora, testa di cazzo, smetti di stuprare bambini, stronzo! E siamo a questi livelli, siamo a questi livelli. Cercare il diritto di stuprare bambini, ma vi rendete conto a che livelli arrivano i cristiani? Marco C, Nones, Matiazzo, chiedere il diritto di stuprare bambini. Siamo a un livello veramente infame.
No, ma difatti vedi anche la scarsa qualità di queste persone, si vede il loro spirito di crociata. Cioè nel senso che...
Ciao Giampaolo.
Dimmi. E questo vuoi confermare il marcio che veramente hanno spazio in 2000 anni? E Claudio, tu pensa, quando ti trovi davanti un mentecatto con un berrettino in testa viola, proprio perché si sente, perché questi sono solo o malati o sono criminali, no? Bene che vada, i migliori sono ammalati e i peggiori sono i criminali. Pensa che hanno incurso proprio il terrore, dove uno deve avere il massimo rispetto di un mentecatto perché ha sopra il capo una caccioletta piona. No, ma guarda che è tremenda sta roba qua. Più ci penso e più dicono, ma tu alla tua età non dovresti essere dentro per qualche osteria a giocare a carte e a bere qualche buon bicchiere di vino, e sarebbe molto più sano che non continuare nella tua malattia mentale a trasmettere germi mentali che vanno dentro e uccidono la mente delle persone. Ti ringrazio, ciao ragazzi.
Sì, ma d'altronde giustamente Giampaolo accenna sul discorso dell'esistenza, ma queste persone che hanno lo spirito di crociati, di difensori della fede, cioè non è che dicono vogliamo realizzare qualcosa, vogliamo che noi possiamo costruire, non vogliamo affermare niente, no, voi dovete soltanto rispettare un qualcosa in cui io credo, ma io non ho mai chiesto il rispetto per le mie idee, perché io quando sono abituato a discutere come tutti quanti i pagani, lo scontro sulle idee è uno scontro intensissimo, fortissimo, però per quanto riguarda sulle persone,
pronto?
c'è rispetto.
Ciao. Dimmi.
Non ti pare perlomeno singolare che quello che tu chiami il pederasta di Nazareth abbia detto a quelli che facevano pederastia sarebbe giusto che vi si appiccasse una macchina al collo?
Ma dai numeri, no, guarda che non gli diceva chi faceva pederastia, glielo diceva a chi andava i bambini a dire guardate questo è un povero deficiente che non sa niente,
no.
lo scandalo dei bambini non consisteva nel stuprare i bambini, tu lo pensi, in realtà era quando gli dicevano guarda che sei inutile che credi in questo qua, cosa sono io,
si trattava di uno scandalo.
Francesco, non farmi arrabbiare,
no,
prendi il testo e leggetelo, perché qui non ci discuto su questa cosa, non ci discuto perché è un imbroglio, cazzo, perché qua o imparate a leggere o andate a farvelo mettere in culo, e non sto scherzando, perché quando qualcuno cerca di costringere i bambini a farsi stuprare e va a leggersi un pezzo dove c'è scritto letteralmente chiunque convince uno di questi bambini a non credere in me, uno di quelli che crede in me a non credere in me, e proietta la sua idea, proietta su questa sua idea, deve vergognarsi, perché questo è infamia, è chiaro?
Sì, ma infatti il problema è che...
Dove è scritto che...
Fanculo!
Allora...
Ora, o i cattolici smetto di telefonare a questo telefono cercando di costringere il diritto, di rivendicare il diritto di stuprare bambini, o vanno a fanculo, perché questo è sempre Luigi Treviso. Pronto?
Sì.
Sì?
Vicente, calmate un attimo.
Dimmi.
Sicuri?
Sì, parla pure.
Calmi?
Dipende.
Ah, dipende. Bene, io seguo per la prima volta questa sera e non è che abbia capito molto.
Sono 5 anni che trasmettiamo,
Scusa.
No, ma comunque vai avanti.
Però a me sembra che sia un po' esagerato sulle parole.
Ciao. Sentite un attimo qua, eh. O ci mettiamo d'accordo o non ci mettiamo d'accordo. I cattolici rivendicano il diritto di stuprare bambini. A noi questo non ci sta bene. Il loro Dio rivendica il diritto di costringere bambini in ginocchio di stuprarli, e a noi non ci sta bene. La legge dice che chi rivendica il diritto di stuprare bambini è un delinquente. E voi volete, venite da noi a chiedere il diritto di stuprare bambini, ma andate a pigliarvelo in culo, scusate.
No, ma giustamente. No, ma anche perché sia una cosa che è incredibile.
Ancora! Che non ti basta una denuncia, te ne vuole anche un'altra?
Ma la cosa incredibile è che questo ascoltatore dice che noi siamo esagerati nel parlare.
Dica! No, mettete giù il telefono.
Beh, scusa.
Sì? Io capisco che avete un sacco di ragioni.
E tu, però, tu che ragioni hai?
Telefono, mentre una persona parla.
Tu che ragioni hai?
È una cosa correttissima.
Tu che ragioni hai?
Sì? Mentre una persona parla,
sì?
Una cosa correttissima.
Sì, certo.
Allora, dai.
Per voi?
Sì.
Sei capace di dire qualcosa?
Allora, voi partite dal principio che se uno la pensa come, se uno non la pensa come voi.
Ci sono, stiamo facendo un discorso in cui milioni di bambini sono stati stuprati con l'ordine del pazzo di Nazareth. È chiaro questo?
Ho capito.
Ok.
Ok.
Tu cosa devi dire?
Allora io ho fatto la premessa che è la prima volta che mi sento.
Sì.
E non è colpa mia.
Non è una questione.
Tu hai fatto un'affermazione gravissima.
Soltanto oggi.
Però, va bene.
Vila il sodo.
E poi metti giù il telefono
perché... Vai avanti.
Vila il sodo, se è con
allora,
il sodo.
Allora io dico, parto da un principio. Se quel deficiente di Nazareth avesse ragionato come voi...
Dopo? Cosa?
Avrebbe fatto quello che state facendo voi.
Cosa che facciamo noi?
Non avrebbe stuprato bambini? Beh, mi sarebbe fatto piacere.
Io non so se stavo parlando in diretta o...
Sei in diretta.
Allora, io dico questo. Voi avete messo giù il telefono.
Certo.
Sì?
Perfetto.
Perché tu hai contestato, la dimensione del nostro discorso, non hai dato una cosa di concreto.
E allora, coraggio, su.
Ti dava fastidio il tono del nostro discorso.
Se chiudete la linea e se continuate a brattolare,
allora, tu non ascoltarci. Allora avanti, cosa devi dire?
Allora,
cosa devi affermare? Cosa devi dire?
Un attimo,
chi sei?
Ragazzo.
No, dillo.
Un attimo.
Ti sto aspettando.
Io sono calmo, tu non so, cos'hai bisogno? Qua di corsi di Ene.
Assolutamente.
Io non sono un cattolico.
Va bene, lo sai, dai, comunque ti dico che tu lo sai.
Ok, non sono un cattolico. Ora, sono convinto che per far recepire certe idee...
Ma è un problema nostro, non è un problema
le
tuo.
Le vostre idee, non le mie.
Le nostre idee sono le nostre idee, non sono le tue.
Oddio,
di conseguenza scegliamo noi come proponiamo.
Ma tu parlo io.
No, ma devi decidere te come proponiamo le nostre idee. Se tu che decidi...
No,
voi dovete parlare come mi fa comodo a me. Bella questo, parla.
Ok, allora, è un consiglio che vi do. Che consigli non volete?
Ma no, non me ne frega niente del tuo consiglio. Non me ne frega, che me ne faccio del tuo consiglio, scusa. Cioè, tu vieni qua, non proponi un'idea, non fai un'affermazione e dici tu che parli alla radio, che dici qualcosa, dovresti parlare così. E tu cosa devi proporre? Tu cosa sei? Cosa devi realizzare? Cosa pensi? Come sei come persona? Qual è l'idea che ti passa per il cervello? Sei capace di formulare qualche idea? No, sei capace soltanto di dire tu devi parlare così come voglio io. Complimenti, sei un cristiano?
No.
Sì?
Non l'ho detto.
Vabbè, dopo cosa...
No,
cosa...
vedi, ecco, lo vedi, ecco, qua ti becco. Tu mi hai dato un'etichetta che tu non puoi darmela.
Te la do? Cristiano. Te lo ripeto, sei un cristiano.
Allora tu sei uno che dice la mia idea è sacrosanta, non lo discuto con nessuno.
La mia idea è sacra,
certo.
La mia idea è sacra.
È sacra, però non la discuto con nessuno.
Ma scusa, che idea mi hai
fatto fino adesso? Dice, perché
cioè,
devi chiamarti?
Sei stato qua a dirmi...
Perché la gente deve chiamarti?
Siamo al divertimento puro. Allora,
sì, no, difatti che...
Ricordatevi una cosa, io mi incazzo quando le persone hanno il disprezzo per la vita, hanno il disprezzo per le leggi di questo paese e hanno disprezzo per le persone. È questo che a me mi fa incazzare. Quando qualcuno rivendica il diritto di stuprare i bambini, veramente è una cosa vergognosa.
Sì, pronto? È incredibile anche questo ascoltatore che fa l'affermazione, pronto? Che viene a dire fa...
Sì? Ciao. Claudio.
Ciao, dimmi.
Ciao, sono Cesarina.
Dimmi.
Saluto anche, come si chiama,
Francesco.
Sì. Ascolta, quando che sento certi discorsi così, chi telefona, e ora mi che fa, non vi ha fatto altri perché ho altri a Savisa, che faccio a questi che telefona? E gli dico, perché se muore un bambino, ecco struppo dei bambini, perché se muore un bambino piccolo, magari di incidente, magari che il viene violentato, magari quando chi fa i funerali gli mette la croce sulla bara, ho bisogno della croce col bambino. Ecco, mica faccio sta domanda a sti deficienti qua. E Valtri vi saluto.
Grazie, ciao. Ciao.
Ma d'altronde è significativo, basta pensare solo al concetto del battesimo. Dice, un bambino nasce col peccato originale e di conseguenza deve essere purificato dal peccato originale. E questo è il comportamento classico, cioè nel dire di non rispettare le persone, ma le persone vanno rispettate sul momento in cui vengono marchiate.
Quindi volevo chiedere la domanda, se potevo, no?
Sì.
Cioè, devo sentire un attimo parlare, no? Però, non si capisce più di tanto, che perché non è che sia tanto che vi seguo, però cioè quello che volevo capire, no, era, voi parlate della figura di Gesù Cristo e via dicendo, no? Però non capisco una cosa, quando ne parlate perché è esistito e perciò lo combattete, o perché non è esistito? Cioè, mi sorge il dubbio di dire, ma se non è esistito, ma scusami,
ho capito.
Se non è esistito, no?
Sì.
Un qualcosa che non è esistito, che senso ha di avere? No, ma è una domanda. Cioè,
siccome ho già risposto.
Anche perché, secondo me, va contro il vostro modo di fare, secondo me. Cioè, perché voi vi scagliate contro un nulla. Che alla fine sembra una cosa reale, allora uno si domanda, ma allora è vero, è esistito, ti qua gli con questo perché Luca è così,
Mario,
Gesù Cristo come Gesù Cristo è esistito,
Mario,
oppure no?
Mario, ti do la risposta per radio, così tu mi ascolti, okay? Ciao.
E non prendo telefonate finché non ho risposto. Allora, il pazzo di Nazareth non è mai esistito, chiaro questo. Esistono però i quattro Vangeli ufficiali. I quattro Vangeli ufficiali descrivono dei principi, delle imprese e delle manifestazioni del Dio considerato dai cristiani che sono reali. Davanti a quella descrizione vengono costretti in ginocchio bambini, vengono sgozzate le persone, vengono alzati i roghi, vengono alzati i campi di sterminio. Per cui a noi, che sia esistito o non sia esistito, non ce ne frega niente, ci interessa che esistano quei principi e agiamo come se quei principi fossero reali e fossero rappresentazione di una persona reale, perché quei principi esistono e vanno ad incidere sulla vita delle persone. E per noi è squallido e infame che delle persone si arrogano il diritto di sgozzare chi non si può difendere solo perché glielo ha detto il loro profeta. Ci troviamo infame che delle persone considerano ad imitazione di Cristo andare a stuprare bambini. Consideriamo infame che delle persone vendino un povero pazzo, perché la descrizione di un povero pazzo, come se fosse una roba divina. Troviamo infame tutto questo e non possiamo che considerarlo infame.
No, io vorrei fare anche un altro esempio per dimostrare.
Sì? Chi parla?
Radio Gamma.
Stai attento, mi voglio dirgli una cosa. Siete arroganti,
sì, è vero?
E per fortuna che per Gamma 5 non che c'è trasmissione come questa, perché c'è da vergognarsi.
Grazie, certo. Tu naturalmente.
Scusa, ma se non ti piace così tanto, perché ascolti? Esiste un bottoncino on off sulla radio che è ad hoc.
Ci sono poi centinaia di radio, perciò.
Ma vaffanculo, pezzo di merda.
No, io vorrei fare un esempio sul problema del discorso dell'esistenza o no del cristianesimo. Voi conoscete sicuramente in maggioranza.
Dimmi.
Di domenica mattina sono andato sul grappa in bicicletta.
Sì.
E che c'era un mucchio di macchine statali, della polizia municipale, carabinieri, guardia di finanza. Chi serviva a organizzare la manifestazione della Madonna del grappa. A sera su Rai 3 ho sentito che il cardinale Sarto era andato su a dorso di una mula, tra l'altro, per organizzare sto santuario, sta Madonna del Grappa, e gli affidare il secolo entrante a Madonna. Ti ha visto i risultati? Guerre mondiali, esterminio degli ebrei, e colonialismo, e bombe atomiche, affida che cosa a Madonna?
Sì.
E vedi che roba?
Vabbè.
Ah,
Certo.
E non io capisce?
No, penso che siano amanti di tutto questo, tutto sommato. Sono dei privilegiati.
E basta pensare che questo Papa ha consacrato la Russia alla Madonna di Lourdes, guardate la situazione della Russia, è molto molto allegra.
Comunque, un'altra roba vuoi dire? Sti alpini, quanti imbriaghi è?
ma sai, non hanno altro da fare. Va bene. Grazie, ciao, ciao.
No, io volevo fare un esempio sul problema della resistenza, no, della religione. E facciamo l'esempio: esiste una serie di film che si chiama Guerre Stellari. Queste Guerre Stellari sono state sempre dei film, non sono esistite come romanzi. Sono esistiti soltanto come testi, come libri, come racconti. Hanno fatto dei film di fantasia.
Se avete una cosa da ascoltare, bene, altrimenti.
Dipende, visto. Ok, dai. Sono okay. Tributo sono, d'accordo.
Allora. Chiarito che non sono contro a tutto quello che state dicendo, non sono contro a tutto. C'è un piccolo problema di fondo. Siamo veramente convinti che tutti i mali, cioè gli stupri dei bambini e roba del genere, dipenda soltanto dal patto di Nazareth?
Sì.
O non soltanto dalla natura nostra?
No, 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 dal patto di Nazareth.
No. Allora, faccio una domanda semplicissima.
Te lo posso che dimostrare questo?
No, no, io faccio una domanda molto semplice. Ora, risulta che tutti i bambini che sono violentati, sono tutti violentati da cristiani?
Sì.
Oppure non c'è nemmeno un caso, dico uno,
Non esiste in tutto il mondo
caso che
qualcuno sia sfuggito all'ideologia del possesso e della voglia di sottomettere o di essere sottomesso, che è propria dell'ideologia divina del cristianesimo. Questo non significa che una volta non si ammazzava, non si distruggeva, ma il bisogno del possesso delle persone, perfetto, come è espresso nei Vangeli ufficiali, è entrato proprio nelle relazioni umane.
Capito benissimo. Allora rispondo con questo, i maomettani?
Ma derivano da questo, cioè
derivano anche loro da
sì.
Questo?
L'ideologia musulmana deriva dal cristianesimo, è una variazione del monoteista, cioè è sempre la stessa pulsione di morte che si rappresenta in funzioni diverse. L'India è stata colonizzata, tutte quelle che sono state le strutture sociali sono state tutte colonizzate dal cristianesimo, hanno dovuto adattarsi a quella che era l'ideologia dominante.
Allora, andiamo al sodo, ho capito, tutti i guai di questo mondo sono...
Attenzione, l'uomo non è creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo. L'uomo, come viene fuori dalla vagina di sua madre, incontra un mondo e con quel mondo fa i suoi adattamenti. Se quel mondo gli presenta il gioco della sottomissione come l'unico modo per fondare il sistema sociale, a quel modo che il mondo gli presenta fa i suoi adattamenti, cioè si sceglie la sua posizione.
Giusto.
Certo che se uno dice l'uomo è creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo, il male viene dall'uomo, ma se invece l'uomo adatta se stesso, costruisce se stesso in base a quello che incontra, è ciò che incontra che costruisce l'uomo e lo trasforma. È questo che bisogna capire, cioè noi come pagani politeisti...
Io tento di capirlo, però le faccio l'ultima domanda e poi le assicuro la smetto. Mi vuole spiegare perché gente che è cristiana o cattolica o musulmana e gente che rispetta la gente, e mentre c'è gente che è cattolica, musulmana,
allora,
e non rispetta la gente,
nel campo,
crescendo nella stessa casa,
nel campo, non ha importanza,
perché c'è il buono e il cattivo.
Ci sono delle sensibilità diverse in cui dei fenomeni vengono...
La colpa di tutto...
No, la colpa di tutto, la colpa di tutto, no.
Si può dare una formazione mentale nella famiglia in cui si vive.
La colpa di tutto è del sistema che agisce sull'individuo. Dopo l'individuo elabora, sia pure in maniera diversa, anche in base alle proprie debolezze, alle proprie sensibilità, al proprio percepire, anche delle questioni diverse. Cioè non tutti i nazisti usavano le camere a gas, c'era qualche nazista che non era d'accordo. Questo non significa che noi non imputiamo al nazismo il fatto di aver fatto questo, ma questo non significa che tutti i nazisti avessero l'ideologia della camera a gas.
Allora le faccio veramente l'ultima domanda, poi smetto e chiudo. Allora io... che mi sono sposato in chiesa, quindi lei mi considera già un extraterrestre o roba del genere. Ho costruito una famiglia, non penso al divorzio, non ho problemi. Ho educato mio figlio in maniera intelligente, diciamo così.
Ha fatto il suo meglio, benissimo.
Ecco, nessuno ma questo è merito mio o è merito dei principi che ho preso prima?
No, questo è merito della sua elaborazione personale. Il principio, diceva.
Ecco, era appunto questo dove volevo arrivare. Cioè, ogni persona poi si trova di... Legge il Vangelo, va in chiesa.
Lei non si può permettere di fare questo tipo di affermazione. No, è come se lei dicesse: io porto la peste nera, però vedi che non tutti muoiono di peste nera, solo alcuni muoiono. No, tu hai portato la peste nera. Alcuni riescono a sopravvivere nella peste nera, però tu sei responsabile della peste nera.
Ma io la porto.
No, questo dicendo come discorso generale del monoteismo del cristianesimo.
Chiaro,
il monoteismo cristianesimo porta alla peste nera, alcuni riescono a sopravvivere perché altrimenti neanche la peste vive.
Da quella peste nera io ne sono uscito?
Ma non so se lei ci sia uscito o non ci sia uscito, non sto praticando stregoneria in questo momento.
Ammetta, per ipotesi che io ci sia uscito. Lo ammetta per un attimo.
Bisogna vedere,
per dire se uno c'è uscito sarebbe necessario stabilire una verità per cui uno ci esce, ma noi non abbiamo una verità, noi non pratichiamo nessuna verità.
Non avete una verità?
No, noi pratichiamo una libertà. E la libertà parte dal momento in cui un individuo nasce, nel mondo in cui nasce e con ciò che trova il momento della nascita.
Nella condizione in cui nasce.
Certo, da là pratica la propria libertà.
Cominciamo a capirci. Allora cominciamo a capirci.
Va bene, dai.
Però non c'entra niente la religione.
Come no?
Perché se uno nasce cattolico sotto il ponte, io parlo della scienza, sotto il ponte San Paolo, baraccato, crescerà in un certo modo. Se nasce
non è una questione di vita fisica o di ricchezza, è una questione di condizioni emozionali. E le condizioni emozionali sono quelle che trasformano gli individui. Tiriamo qua dai, per piacere, se no dimmi dai.
Mi scusi, guardi che veramente alle volte voi confondete una cosa particolare.
Sì.
Avete una linea confusa.
Cioè, no?
Quello che è la credenza. È quello che è la realtà. La realtà è quello, la condizione in cui uno nasce.
Allora?
Se io nasco in una famiglia cattolica che mi mandano in chiesa dalla mattina alla sera, vado tranquillo che a 16 anni, 14 anni me ne vado via e di quella chiesa non voglio più saperne niente.
Bravo.
Come sicuro.
Prendo atto di quello che mi dice, comunque c'è un sacco di altre robe da dire, perché lei sta confondendo due cosette. Sta confondendo quella che è l'apparenza, il gioco dell'apparenza, con quella che è la percezione emozionale di un soggetto. Sono due cose diverse. E lei sta facendo, vabbè, insomma, non ha importanza, insomma, il discorso diventa troppo lungo. Il discorso diventa troppo lungo, cioè c'è un punto di vista che viene sempre trascurato, e che è quello del soggetto che subisce l'azione educatrice. E questo aspetto viene sempre trascurato, perché fa parte del monoteismo. Cioè il monoteismo non considera che il bambino, che il soggetto, sia un attore della vita, ma è soltanto un soggetto passivo. Comunque diventa un po' più...
Lei ha detto una frase molto importante adesso.
Sì, però lasciamo qua la telefonata. Lei riprendiamo giovedì prossimo.
C'è il soggetto che subisce l'azione...
Va bene, ne riprendiamo giovedì prossimo il discorso.
Bene, allora l'educativo dell'altro cos'è?
No,
il soggetto cos'è? Muore.
No.
Soggetto non è più il soggetto.
Mi tocca buttarti giù un'altra volta a sto giro. Ma non
è non ce la fai.
Lascia perdere.
Non ce la fai.
Ciao.
Non ce la fai.
Noi chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, perché siamo arrivati alla fine. Francesco, vuoi
chiedere? Io ricordo appunto tutti quanti il rituale di Asiago. Ricordo che chi vuole partecipare può chiamare, a parte scrivere indirizzi internet o scrivere indirizzi postali, il numero telefonico che è 338 319 7720. E saluto tutti quanti e ci sentiamo più tardi.
Vi ricordo che il mio nome è Claudio Simeoni, meccanico apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Vi do appuntamento per giovedì prossimo. Stasera ci sarà Francesco da solo. San Francesco da solo che continuerà la trasmissione. Grazie per avermi ascoltato e a risentirci a giovedì prossimo. Ciao ancora.